Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e bentornati al Pointer Podcast, io sono Luca e con me oggi c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Come va? Tutto bene?
Bene, bene. Te?
Tutto bene, grazie. Oggi anche continuiamo con le nostre puntate su, diciamo, più specifiche su un argomento, come abbiamo fatto nelle ultime due. Ci piacerebbe sapere se vi stanno piacendo oppure no. Questo cambiamento è stato un po' dovuto, forse in realtà ci avevamo già un po' un'idea, ma la spinta decisiva è stata quella di un nostro ascoltatore, Carlo, che ringraziamo per il feedback che ci ha dato. Se volete dare anche voi dei feedback e essere come Carlo, potete utilizzare la nostra fantastica Pointer Chat che trovate su Telegram. Per unirvi trovate il link nelle note della puntata. E questo non è l'unico modo per supportarci, questo ovviamente è un metodo gratuito per supportarci, perché si tratta solamente di iscriversi a una Telegram e se volete ogni tanto scrivere qualche messaggio. Ci sono anche altri modi gratuiti perché potete utilizzare per supportarci. Il primo è lasciare delle recensioni su Apple Podcast o Spotify o in generale il vostro client di podcast preferito. Questo ci aiuta a crescere e poi li leggiamo in puntata se ce ne sono. E l'altra cosa che potete fare è andare nella nostra pagina pointerpodcast.it/supportaci, dove trovate tutti i nostri metodi per supportare il Pointer Podcast, molti dei quali sono del tutto gratuiti per voi, tra cui il fatto che per esempio potete ora cliccare sul link Amazon e poi o acquistare il prodotto che abbiamo linkato lì e che metteremo anche nelle note della puntata, cercando più o meno di variare, di indicare per ogni puntata un link diverso, oppure comunque partendo da quel link poi quello che acquistate, diciamo, riuscite a dare una piccolissima percentuale a Amazon, anzi da una piccolissima percentuale a noi, perché siete partiti appunto dal nostro link. L'ultima cosa, sulla pagina supportaci trovate anche un codice di invito per iscrivervi a BuddyBank con il nostro codice referral. Se lo fate, ci sono 50 euro per noi e 50 euro per voi dopo che avete fatto 10 euro di transazione con la vostra carta. Finito il momento sponsor, o comunque diciamo la sezione supportaci del Pointer Podcast, voglio dire una piccola cosa prima di iniziare, perché magari qualcuno tra voi, se ci sono utenti Android all'ascolto, si sarà trovato nella condizione di dover fare delle scansioni, cosa che almeno personalmente molto spesso ormai faccio dal telefono. Prima, quando avevo un iPhone, utilizzavo Scanner Pro, l'app di Riddle, che era un'app decisamente fatta bene, funzionava benissimo, io facevo la mia scansione e poi la condividevo. Ora, su Android, forse l'app che probabilmente un po' tutti hanno è Cam Scanner. La problematica che ho notato è che l'app innanzitutto è piena di pubblicità, nel senso che io faccio una scansione e poi subito pubblicità, ma poi la cosa fastidiosa era che qualche giorno fa mi era capitato di fare una scansione e poi alla seconda, a distanza di pochi minuti, mi veniva chiesto di fare un abbonamento. Ora, non ho nulla assolutamente contro gli sviluppatori di Cam Scanner, che magari vogliono avere ovviamente un guadagno dalla loro app, però mi sembrava un po' esagerato dover fare un abbonamento per fare delle scansioni dal telefono, quindi ho cercato delle alternative. L'alternativa che ho trovato è un'app open source che si chiama OSS Documents, e anche di questa metteremo il link nelle note della puntata. Trovate l'app su GitHub, ma trovate l'app anche ovviamente nel Play Store, da cui potete scaricarla. Se preferite potete trovarla anche su F-Droid. Io inizialmente avevo capito che l'app era disponibile solo tramite F-Droid, che è questo store alternativo al Play Store. Se dico termini strani, perdonatemi, non sono molto pratico d'Android, quindi ho scaricato un client per accedere a F-Droid che si chiama Neo Store, e da lì ho poi scaricato questo OSS Documents per poi scoprire che in realtà era disponibile già anche nel Play Store. Comunque, se siete interessati a un'app per scansionare documenti tramite Android, questa può essere una buona app da utilizzare. Sappiate che oltre all'app per fare scansioni, offrono anche un'app per memorizzare le vostre carte fedeltà. Quindi se prima utilizzavate StoCard, che poi è stata integrata dall'interno di Klarna, e non vi piace l'idea di dover utilizzare Klarna anche per integrare tutte le carte, c'è anche quest'app che si chiama, non mi ricordo il nome, ma la trovate nelle note della puntata, e è degli stessi sviluppatori. Io personalmente per questo adesso sto usando un'altra app che si chiama Katima, anche questa open source e funziona abbastanza bene.
Comunque su questa cosa è assurdo come non c'è... un tempo c'erano due o tre applicazioni e poi nel tempo hanno chiuso per gestire card che erano buone. Io non riesco più a trovare un'app decente per l'iPhone per gestire carte, quindi se quella che consigli c'è anche per iPhone, la proverò.
Non lo so se c'è anche per iPhone, forse sì. C'è da dire che è molto semplice, cioè non ma è appunto, quello, come StoCard. Cioè... StoCard era molto più avanzata.
No, serve semplice.
Bene, ora poi magari facciamo una verifica e le mettiamo anche quelle nelle note della puntata a questo punto. E quella che vi dicevo prima si chiama OSS Card Wallet, è un'app per Android. In realtà c'è anche per App Store, vedo, sì. Quindi in realtà sì, c'è anche questa. Metto il link alla repo nelle note della puntata e poi trovate da lì i vari link per scaricarla dal Play Store o dall'App Store di Apple. Di entrambe, sia OSS Document Scanner sia OSS Card Wallet.
Ora vorrei bilanciare un attimo Android con iPhone, perché un tempo qui era tutto iPhone, invece... No, scherzo. Ieri non è una notizia, non è nulla, è solo il fatto che ieri sono passato davanti a un Apple Store, sono entrato per vedere i nuovi iPhone, perché in realtà ne avevamo parlato anche con Luca, Alessandro, mentre guardavamo la presentazione. A me non avevano convinto i nuovi iPhone per il design, quindi ieri sono entrato per vederli e ho visto sia il 17 classico che l'Air che il Pro, e devo dire sono tutti molto belli, ma soprattutto mi ha sorpreso il Pro, perché era quello che con il design che più mi ha fatto storcere il naso, perché quel blocco unico delle fotocamere dietro e quel design strano nella parte bassa del retro dell'iPhone non mi erano piaciuti per nulla. E invece ieri ho visto sia quello col colore arancione che quello bianco, c'erano chiaramente tutti i colori ma erano super affollati, quindi ho visto solo quei due, e arancione è bellissimo, ma anche il bianco insomma rende bene con entrambi i colori, quindi niente, solo per dire questo, ma sorpreso.
Ok, lo comprerei.
Non penso perché, okay. Vabbè, poi smettiamo di parlare dei nuovi iPhone, secondo me non hanno presentato nulla che si faccia di wow, devo assolutamente comprare questo nuovo telefono, quindi se il mio regge almeno un altro anno o due, aspetto uno o due modelli.
Ok, aspetterai il foldable.
Aspetterò il foldable per poi vederlo rompere, no scherzo, però sì, magari. Invece... tornando al cuore della puntata, oggi torniamo al mondo blockchain che era...
Questo è un ritorno, eh.
È un ritorno, non lo frequentavamo da un po' nel Pointer Podcast, e l'occasione sta anche un po' nel fatto che io so un po' di mesi che lavoro su Polkadot, e quindi abbiamo detto, vabbè, proviamo a fare una puntata su questo, io racconto quello che ho imparato in questi mesi, perché chiaramente Polkadot era una blockchain che conoscevo, ma non ci avevo mai... lavorato né internamente né da sviluppatore come esterno, quindi quello che ho imparato in questi mesi lo racconto un po', se c'è qualcosa che mi sono perso o che raccontatecelo, ditecelo nella Pointer Chat, e parto con un po' di introduzione in realtà su perché nasce Polkadot e poi cerchiamo di andare un po' nel dettaglio su tutte le cose più importanti delle scelte architetturali, eccetera, eccetera. E vediamo quante parti di puntata saranno, se solo una puntata o se più di una puntata, questo lo vedremo.
Io nel frattempo mi scrivo qualche domanda, cioè quando dici cose che non mi tornano, ti faccio segno così almeno...
Esatto.
Sì. Non lo so,
bloccami. Vediamo. Sì.
Di domande, facciamo così.
Se vedi anche durante, mentre chiacchiero, blocca, facciamo domande. Comunque, intanto partiamo proprio dall'introduzione semplice, cioè il fatto che le blockchain tradizionali sono isolate, sono dei silo, quindi che non comunicano con l'esterno e che non comunicano con le altre blockchain. Se pensiamo a Bitcoin, ha regole chiare, immutabili, è perfetto per quello che deve fare, ma... è completamente separato dal resto del mondo. Ethereum ha introdotto gli smart contract, ha introdotto una logica programmabile, ma anche Ethereum resta un sistema chiuso, il consenso è interno e per parlare con le altre catene bisogna appoggiarsi a bridge esterni che fondamentalmente sono un punto di fragilità negli anni abbiamo visto degli hack assurdi sui bridge, sono il point of failure maggiore nel mondo blockchain. Infatti ogni tanto quando vediamo notizie di milioni o decine di milioni rubati in cripto, sono tendenzialmente sempre sui bridge e difficilmente sono all'interno della blockchain, soprattutto per quando si parla di blockchain particolarmente solide e importanti. Quindi possiamo dire che il collo di bottiglia, o diciamo il problema della scalabilità strutturale, sta nella diciamo costruzione della prima generazione di blockchain, che sono monolitiche. Quindi significa che un unico layer si deve occupare del consenso, dell'esecuzione delle transazioni, della disponibilità dei dati e della memorizzazione dello stato. Quindi se prendiamo Ethereum, prima della modularizzazione con i vari roll-up, layer 2, layer 3, layer 4, che adesso stiamo vedendo i layer si sovrappongono uno sull'altro, è sempre stata una blockchain monolitica, quindi ogni validatore deve verificare ogni transazione, mantenere lo stato e partecipare al consenso. Il risultato chiaramente è che il throughput in questo modo si abbassa. In più abbiamo interoperabilità assente. Se ci mettiamo nei panni di uno sviluppatore che vuole costruire un'applicazione complessa, magari un sistema DeFi che usa smart contract, vorrebbe una velocità più o meno elevata. Poi sappiamo sempre che nel momento in cui scegliamo la blockchain la scegliamo per determinati casi d'uso, quindi non ci possiamo aspettare un sistema real time, però vorremmo un certo tipo di velocità e magari un certo tipo di ecosistema. Realizzare un progetto del genere significa gestire un bridge, duplicare logiche magari su varie chain, perché ogni chain o ogni layer specifico è più adatto a determinati casi d'uso, accettare ritardi e fee multiple, perché se dobbiamo spostare i nostri fondi da una chain a un'altra sappiamo che dobbiamo utilizzare un bridge, sappiamo che ci sono dei tempi in cui devi bloccare i tuoi fondi prima che vengano spostati su un altro bridge, e poi fondamentalmente diventa complesso anche solo spiegarlo agli utenti, spiegare che devono prima entrare su una certa rete, poi, o anche solo il fatto che devi entrare su una certa rete, nel momento in cui entri nel mondo Ethereum ti trovi davanti 200 layer 2, e insomma è complicato, l'abbiamo sempre detto, Ethereum rimane in questo momento la prima blockchain al mondo, la più utilizzata e quella che attualmente probabilmente continua a avere più vantaggi di tutte le altre, però è in un momento complicato.
Ethereum è la più utilizzata per il fatto anche che ci sono tutti gli smart contracts, o proprio in generale come quantità di transazioni rispetto magari a Bitcoin?
Allora, diciamo che è la più solida, possiamo dire, e quella su cui alcuni progetti più solidi, più importanti si basano, perché poi negli ultimi anni comunque Solana è diventata molto utilizzata perché è molto veloce, ci sono tante blockchain che stanno iniziando a salire come volumi di transazioni. Bitcoin rimane un po' fine a se stessa, nel senso che il suo obiettivo è quello che è sempre stato, non si è particolarmente evoluta nel tempo, non ha gli smart contract, quindi non ha preso il pubblico che hanno preso le varie Ethereum, Solana, Polkadot. Ethereum è okay, almeno come community quella più solida e più importante. Forse Solana in questo momento, non ho guardato il numero di transazioni ultimamente, ma forse Solana è più alto con il numero di transazioni.
Okay.
Però insomma, almeno come opinione personale, Ethereum attualmente rimane la numero uno tra solidità, ecosistema e quello che offre come visione a lungo termine. Ora, questo mini introduzione era semplicemente per spiegare perché entra Polkadot, perché nasce Polkadot. Intanto, Polkadot nasce dal fondatore Gavin Wood, che era prima CTO di Ethereum, e poi si è staccato, ha creato Polkadot. L'idea è stata quella di non creare un'altra blockchain monolitica, ma un layer zero che è in grado di orchestrare varie blockchain. Quindi l'intuizione principale era separare la sicurezza e il consenso dalla logica applicativa e lo stato. Quindi sicurezza e consenso devono essere comuni e molto forti, logica applicativa e stato possono essere e devono essere differenziati su varie blockchain. In questo modo ogni applicazione può avere la sua blockchain dedicata, la puoi ottimizzare con il tuo runtime su misura. Questo però non deve, diciamo, far ricadere su di te il reclutamento dei validatori, né ricostruire la tua, diciamo, la sicurezza della tua chain da zero, perché sarebbe impossibile, sarebbe difficile, sarebbe come ogni volta costruire una nuova blockchain, e sappiamo che è praticamente impossibile questo. E in più queste blockchain possono dialogare con le altre catene in modo nativo senza bridge. Quindi in questo modo andiamo a togliere il problema dei bridge che dicevamo prima, andiamo a rendere molto più fluido l'interoperabilità tra le varie blockchain e andiamo a delegare la sicurezza a una parte che poi vedremo di Polkadot. Per fare un recap di quelle che sono le scelte architetturali di Polkadot, poi le vedremo un pochino meglio più avanti, ma diciamo c'è una relay chain che gestisce consenso e routing, le parachain che sono, possiamo vederle come queste blockchain che noi possiamo creare e possono interagire tra di loro, un meccanismo di consenso, di sicurezza condivisa che è il nominated proof of stake, poi vedremo come funziona, e la parte super importante e molto figa di Polkadot, che è il protocollo di messaggistica cross-chain che si chiama XCMP, che permette di comunicare e eseguire operazioni tra le varie chain. Ora, quindi, partiamo dalla relay chain. Che cos'è? È fondamentalmente la spina dorsale di Polkadot. Quello che gestisce è il consenso, la finalizzazione dei blocchi, il coordinamento delle parachain e il routing sicuro dei messaggi XCMP, quindi quello che dicevo prima, il protocollo cross-chain che permette di eseguire varie operazioni tra le varie chain, poi lo vedremo. Tutto questo viene gestito solamente dalla relay chain. La relay chain non esegue smart contract complessi. Il suo stato e la sua logica sono ridotti al minimo. L'idea è che la relay chain deve essere minimale, deve svolgere solo queste cose. Le cose che deve svolgere sono staking e governance, code di messaggi tra parachain, gestione dei validatori, quindi quello che dicevamo prima. Perché la scelta di rendere minimale la relay chain e quindi poi, diciamo, lasciare il resto delle logiche agli altri componenti? Perché l'idea alla base di tutto questo era che più un componente è semplice, più è facile farlo scalare, più è sicuro. Quindi la relay chain diventa semplicemente un livello di sicurezza condiviso e non una chain per applicazioni. In questo modo non abbiamo un solo componente sovraccaricato per tutte le altre cose, e quindi diventa più facile farlo scalare. Passando invece alle parachain, le parachain sono tutte le altre componenti in cui viene eseguita la logica vera e propria. Una parachain è una blockchain a sé stante, una blockchain vera e propria, con un proprio runtime che viene scritto con Substrate, vedremo poi che cos'è, una propria tokenomics, perché puoi, diciamo, sia per il runtime sia per la tokenomics puoi configurarti la tua parachain come vuoi, e nonostante questo rimarrà compatibile comunque con l'ecosistema Polkadot, la libertà di scegliere i moduli che la compongono, perché chiaramente ci sono dei moduli base, standard, che tu puoi scegliere di includere o non includere, puoi scrivere i tuoi moduli e inserirli all'interno della tua parachain, rendendola quindi diciamo completamente configurabile. Possiamo fare un esempio concreto. Prendiamo Akala, che è una parachain DeFi, può implementare nativamente stablecoin e exchange decentralizzati. Un altro esempio è una parachain gaming, può avere tempo di blocco diverso da quello di altre parachain, può avere regole per NFT complessi diverse da quelle di altre parachain. Se abbiamo una parachain di supply chain, puoi definire logiche di identità. Ad esempio, per partecipare alla parachain, tu puoi mettere delle regole all'ingresso che sono diverse da quelle che sono poi sulla relay chain. Tu puoi mettere delle regole aggiuntive, per esempio, quindi per l'identità o per la logica, per il tracciamento, eccetera. Quindi ogni parachain è, diciamo, sovrana, quindi può avere regole sue, ma è interconnessa e sicura grazie a Layer 0 e la parachain di cui dicevamo prima. Ho nominato il runtime, ho detto che può essere personalizzato e ho detto che questo è possibile grazie a Substrate, quindi la cosa interessante è che ogni sviluppatore può definire nuovi tipi di transazione, creare moduli, come dicevo prima, che si chiamano Pallet, l'ecosistema Polkadot, su misura, e quindi che ti permettono di anche qui personalizzare la tua chain, scrivere un consenso interno diverso, se vuoi, come fosse un pre-consenso, dove tu hai la tua parachain con un tuo consenso, che poi si lega al resto che abbiamo detto prima, quindi al consenso base di Polkadot. Questo è, diciamo, uno dei punti fondamentali di Polkadot. Le parachain non sono l'unico modo che hanno gli sviluppatori o le entità per creare una propria blockchain. Esistono anche i parathread, che possiamo sintetizzarle come versione pay-per-use delle parachain. Quindi non tutti
come
hanno...
Si chiamano questi
parathread.
Parathread, ok. Sì.
L'idea è che non tutti i progetti hanno bisogno di un throughput costante, alcune applicazioni come archivi, marketplace a bassa frequenza o altri casi d'uso non giustificano il costo di una parachain a tempo pieno, quindi i parathread funzionano, diciamo, vanno a soddisfare questi bisogni, funzionano come le parachain ma non hanno uno slot riservato, poi vediamo cos'è. Pagano solo quando devono includere blocchi, perché chiaramente, poi lo vedremo, eseguire una parachain ha dei costi. Il meccanismo dei parathread è simile a una modalità serverless, se vogliamo, quindi paghi per l'esecuzione ma non per la presenza in sé, mentre per le parachain tu paghi anche solamente per crearle e per mantenerle. Il parathread paghi per l'esecuzione e basta.
Paghi per l'esecuzione di un contratto, di un codice, di qualcosa.
Quando vengono, diciamo... Sì, quando praticamente paghi per l'esecuzione, esatto.
Ok, ok.
Poi in base a quello che fanno varia quello che paghi, mm-hmm. Ma diciamo che in generale paghi per l'esecuzione e non solamente per averlo istanziato. Tornando alla rete, ai ruoli della rete, noi siamo abituati su Ethereum a vedere i validatori e basta. Qui ci sono vari ruoli specializzati, abbiamo i validatori, chiaramente, che garantiscono il consenso sulla relay chain, validano i blocchi proposti dalle parachain e partecipano alla finalizzazione. Abbiamo poi i collator, che sono, diciamo, degli attori delle parachain che raccolgono transazioni, producono le proof e le propongono ai validatori delle relay chain. Abbiamo poi i nominatori, che delegano i DOT ai validatori che loro scelgono, diciamo affidabili, sostenendo la sicurezza complessiva. Questo perché? Perché tu puoi scegliere... Diciamo, non tutti quelli che vogliono partecipare al consenso devono essere validatori. Tu puoi anche dire: io ho i miei DOT, DOT è la valuta alla base di Polkadot, non voglio partecipare attivamente al consenso, nomino un validatore per me con i miei DOT e do, diciamo, la mia forza nelle votazioni a questo validatore qui. E abbiamo poi l'ultimo ruolo, sono i fishermen. Sono fondamentalmente osservatori che monitorano i comportamenti e segnalano comportamenti malevoli. Questo serve fondamentalmente per separare responsabilità e minimizzare i vettori d'attacco, fondamentalmente. Questo tipo di architettura di cui abbiamo parlato porta proprio by design a una scalabilità orizzontale più semplice. Questo perché? Perché se ogni parachain può processare, diciamo, facciamo un esempio, se ci sono 100 parachain, il throughput totale è, in linea teorica, 100 volte quello di una singola chain. Quindi quello che succede è che chiaramente non tutte poi le parachain riceveranno lo stesso numero di transazioni, ogni parachain ci avrà il suo pubblico, eccetera, eccetera, però in linea teorica il fatto che noi abbiamo un numero grandissimo di parachain fa scalare orizzontalmente il numero di transazioni che possono essere gestite dalla blockchain. La relay chain diventa solamente tra virgolette il coordinatore e non il collo di bottiglia della blockchain. Questo è probabilmente uno dei punti fondamentali di Polkadot, la possibilità, quindi abbiamo detto, di avere una relay chain centrale, avere una moltitudine di altre chain sotto che fanno solamente capo alle relay chain, ma che, diciamo, non gestiscono tutto il meccanismo di consenso, eccetera, eccetera, perché quello è l'unico compito che viene gestito dalla relay chain. Un altro, saltando un po' qua e là, ma cose che mi vengono in mente che sono interessanti e che sono differenti rispetto alle altre chain di cui abbiamo parlato tante volte nel Pointer Podcast, è il fatto che Polkadot è aggiornabile senza hard fork. Quindi quello che abbiamo visto in passato è che quando c'è un aggiornamento su, prendiamo Ethereum per esempio, c'è un aggiornamento da parte di tutti i client. Quando tutti i client aggiornano il meccanismo, si aggiorna la chain. Se una parte dei client non aggiorna, c'è un hard fork, eccetera, eccetera. Il runtime di Polkadot è compilato in WebAssembly. Il fatto che sia compilato in un WebAssembly permette aggiornamenti on-chain senza hard fork. Perché? Perché se la community approva una modifica via governance, Polkadot gestisce tutto praticamente attraverso una governance on-chain, poi se riusciamo ne parliamo, il nuovo runtime viene caricato direttamente, i nodi iniziano a eseguirlo automaticamente, quindi non servono interventi manuali, non ci sono rischi di catene divergenti. È, diciamo, una soluzione diversa rispetto a quella che abbiamo visto nelle altre chain. È un po' più vicino a aggiornare un microservizio rispetto ai tradizionali hard fork, perché non c'è la possibilità che i client non utilizzino l'ultima, diciamo, versione del runtime. Quello che viene fatto è che viene caricato il nuovo runtime, che viene approvato attraverso la governance on chain, e tutti quanti lo eseguono automaticamente. Non si aspetta che manualmente tutti i client aggiornino, e quelli che non aggiornano rimangono su una vecchia versione della blockchain, e quindi c'è un hard fork.
Infatti, cioè, questa mi sembra una cosa molto positiva, nel senso che appunto non c'è la possibilità che magari un gruppo di persone che non sono d'accordo con quello che è il cambio decidano comunque di rimanere sul vecchio tipo di blockchain, mentre il nuovo, cioè, perché teoricamente se Ethereum decide di cambiare qualcosa, non so, per esempio mi ricordo che c'era stato qualcosa del genere quando c'era stato il cambio da Proof of Stake a Proof of Work, o il contrario.
Ah, al contrario, sì.
Contrario. Però, ecco, se ci fossero state delle persone che dicevano no, noi vogliamo utilizzare ancora la Proof of Work, continuavano in quel modo e altri ci sarebbe stato questo fork, no?
Sì.
Perché allora le altre blockchain non adottano un sistema simile? Cioè, perché non è possibile proprio per come sono state sviluppate? Polkadot, diciamo, è stata sviluppata in modo pensando più al futuro, tra virgolette, o...
Penso che Polkadot è stata sviluppata dopo, quindi comunque si è preso il bello e il brutto delle altre blockchain e ha detto ok, questo qui lo possiamo gestire in maniera diversa. E per esempio su Ethereum, che c'ha la community che c'ha, che quindi è grandissima, e tutto quello che abbiamo sempre detto di positivo su Ethereum, blockchain così grandi sono anche difficili probabilmente da rivoluzionare da un giorno all'altro. E poi perché comunque una differenza che sembra piccola ma è molto grande è che Polkadot si pone come layer 0, non come layer 1, mentre invece Ethereum nasce come layer 1. Quindi Polkadot nasce proprio come orchestratore di chain.
Ok, diciamo. Okay.
Quindi sì, probabilmente è questo. E forse per Polkadot era anche in qualche modo una scelta obbligata, perché se, boh, diciamo numeri a caso, se hai 1000 chain sotto di te che fanno capo alla tua parachain, devi fare in modo che tutto sia coerente, non puoi fare in modo che qualcuno forchi qualcosa, perché diciamo l'integrità del protocollo va, diciamo, ricade anche su questo in qualche modo. Quindi sì.
Ok, sì, sì.
Questa cosa perché è importante anche per gli sviluppatori? Perché dal punto di vista di chi costruisce Substrate, che abbiamo detto, non abbiamo ancora parlato, ma è quello con cui si costruisce il runtime, offre un SDK in Rust per definire logiche personalizzate. Puoi personalizzare dai pallet di governance ai token a qualsiasi cosa. Il runtime è modulare, potete partire da un template e aggiungere solo ciò che serve. Quindi abbiamo detto l'architettura di Polkadot, abbiamo detto a cosa serve la relay chain, abbiamo detto che gestisce il consenso. Ora andiamo a vedere come è fatto, come è costruito il consenso su Polkadot, perché Polkadot non si affida a un unico protocollo, ma a una combinazione di due algoritmi, diciamo, complementari. Uno si chiama BABE, scritto B-A-B-E, e serve per la produzione dei blocchi. Uno, GRANDPA, per la finalizzazione. Perché separare block production dalla finalità? Nelle blockchain classiche, diciamo, produzione e finalizzazione spesso coincidono, sono lo stesso processo. Polkadot ha scelto una via ibrida, quindi questo permette di avere velocità nella generazione dei blocchi, finalità deterministica e più veloce, e possibilità di finalizzare intere catene di blocchi in un solo round. Ora vediamo come. BABE sta per Blind Assignment for Blockchain Extension, è il protocollo responsabile della produzione dei blocchi. Si basa su un'idea simile a quella che vediamo anche su Cardano, e funziona in slot. Il meccanismo di base è che il tempo è diviso in slot fissi, facciamo un esempio, ogni slot è 6 secondi. Per ogni slot un subset di validatore viene pseudo randomicamente selezionato per produrre un blocco. La soluzione è basata su una VRF, quindi Verifiable Random Function. Ogni validatore usa la sua chiave privata per generare un valore casuale e dimostra che la scelta è onesta e verificabile. Il risultato è che più validatori possono proporre un blocco nello stesso slot, creando potenziali fork, ma aumentando la velocità. Ora, come vengono gestiti però questi fork che possono essere creati? Se due blocchi competono, Polkadot applica una variante della regola della catena più lunga o catena più pesante, quindi tenendo la catena con il peso di validazione maggiore. I fork sono solo temporanei e vengono risolti in fase di finalizzazione. Quali sono i punti di forza di questo approccio? Sono che il throughput è elevato, quindi i blocchi, diciamo, vengono creati ogni pochi secondi, e la robustezza, perché anche se alcuni validatori sono offline, altri possono comunque coprire quegli slot. Questo per quanto riguarda BABE. Abbiamo detto che i protocolli però sono due, e l'altro è GRANDPA, che sta per Ghost Based Recursive Ancestor Deriving Prefix Agreement. Ok, qual è il ruolo di GRANDPA? Fornisce fondamentalmente una finalità deterministica, quindi una volta che un blocco è finalizzato non potrà mai essere riorganizzato, nemmeno in presenza di fork temporanei, chiaramente, perché tutta la storia che è stata finalizzata fino in quel momento è immutabile, e quella è. Quindi diciamo, è su quello che si basa anche la catena, è su quello che poi vengono, diciamo, risolti i fork temporanei. Come funziona questo? I validatori votano non solo per l'ultimo blocco, ma per l'intero prefisso più lungo che possono concordare come valido. Quindi possono validare una catena più lunga di un blocco, finalizzare una catena più lunga di un blocco. Se due terzi dei validatori concordano, Grandpa può finalizzare tutti i blocchi fino a quel punto, non solo l'ultimo, quindi quello che dicevo adesso. Questa proprietà è importante, è fondamentale, perché in una sola tornata di votazione si possono finalizzare decine di blocchi consecutivi, il tempo medio di finalità scende a pochi secondi, indipendentemente dalla lunghezza del fork. Quindi se prima eravamo abituati a validare volta per volta un solo blocco, con questo approccio noi possiamo validare n blocchi, una catena lunga. Se diciamo una parte dei validatori è convinta che se due terzi dei validatori concordano, allora Grandpa può finalizzare tutti i blocchi fino a quel punto. Questo rende molto più semplice, molto più veloce la validazione. Quindi, come dicevamo, la sinergia tra questi due meccanismi permette da una parte di creare un numero elevato di blocchi, quindi abbiamo detto abbiamo degli slot, ogni x secondi, diciamo ogni 6 secondi, vengono creati dei blocchi. Possono essere creati anche, diciamo, dei fork temporanei, perché avendo una produzione così elevata di blocchi si possono creare dei fork. Questi fork vengono però risolti in fase di finalizzazione, perché in base a, diciamo, la catena più lunga, la catena più pesante, vengono scelti solamente determinati blocchi e vengono finalizzati tutti insieme. In quel momento decadono tutti i fork,
perché tutti quelli non scelti, quindi, diciamo, vengono
persi, andati, non vengono più considerati.
E per esempio io, se avevo chiesto, diciamo, il blocco, un qualcosa che in un blocco che è stato non è stato considerato, che faccio? Cioè lo riprovo? O...
Sì, diciamo il meccanismo per chi in via transazione è lo stesso che c'è per le altre blockchain, quindi se la tua transazione non è stata inserita in quel blocco, può essere inserita in un blocco successivo. Okay. Per quanto riguarda i validatori propongono dei blocchi, se il blocco viene accettato bene, se non viene accettato comunque non è un comportamento malevole, è solamente parte del protocollo questo. Quindi proponi un blocco, se per caso il tuo blocco non viene finalizzato, pace, non è ricaduto nella parte di chain che è stata finalizzata.
Due domande soltanto, poi per riguardo a quello che ho detto finora. I 6 secondi, quindi ogni 6 secondi potenzialmente ci sono nuovi blocchi, cioè un nuovo blocco o più di uno?
No, uno.
Uno solo. E cioè il validatore chi è? Nel senso, posso essere io o altre persone che sono semplicemente utenti? Cioè è come, che ne so, come con Bitcoin, in cui ogni macchina teoricamente è un validatore?
Allora, più che come Bitcoin, è più vicino a Ethereum, perché chiaramente non c'è più la logica della proof of work, dove c'è la macchina che viene utilizzata per validare blocchi, ma c'è un sistema di staking di DOT. In questo caso è leggermente diverso, perché abbiamo detto che vengono anche, diciamo, nominati i validatori, però diciamo il meccanismo è molto simile. Io metto in staking i miei DOT, posso partecipare al processo di validazione. Se agisco in maniera positiva ci avrò dei ritorni, se agisco in maniera negativa, malevola, ci avrò lo slashing dei miei DOT come si staking. Quindi chiunque può far parte, chiaramente c'è un costo elevato farne parte, ha un costo diverso nominare qualcuno, chiaramente.
Ok.
Quindi, le sinergie... C'avevi altre domande? Sinergie tra Babe e Grandpa sono che Babe crea blocchi veloci e paralleli, Grandpa li finalizza a blocchi di chain intere, eventuali fork vengono risolti in modo definitivo. In questo modo Polkadot offre fondamentalmente una latenza ridotta e diciamo immutabilità, chiaramente come tutte le blockchain, però diciamo in maniera veloce garantisce immutabilità a una catena grande di blocchi. Nominavamo adesso, mentre ne parlavamo, che hai fatto la domanda, la nominated proof of stake come fondamento di Polkadot, perché sia Babe che Grandpa poggiano sul meccanismo della nominated proof of stake. Quindi quello che dicevamo, i validatori mettono in stake dei DOT per partecipare al consenso. I nominatori delegano stake ai validatori, che reputano affidabili, chiaramente. Poi qui chiaramente non è che conosci la persona, ma affidi a dei validatori, creando una rete di incentivi per selezionare i migliori. Quindi non è che io do i soldi a Luca, ma tu selezioni i migliori validatori e ci avrai degli incentivi da questo. Se un validatore tenta azioni malevole, come dicevamo, come ad esempio il double signing o l'equivocation, eccetera, subisce uno slashing, cioè perde parte dello stake insieme non solo i tuoi, ma insieme a tutti i nominatori che ti supportavano. Quindi c'è questo meccanismo per cui chi agisce in maniera positiva riceverà più DOT anche dai nominatori, chi in maniera negativa non riceverà DOT dai nominatori e quindi ci avrà meno probabilità di rientrare nel giro della validazione. Perché riceverà meno DOT? Perché se io metto a rischio il mio capitale dando i DOT a te, nominandoti come validatore, sto mettendo a rischio il mio capitale, quindi non lo farò mai. Quindi, semplificando al massimo, questo è il sistema su cui si basa un po'. Chiaramente quindi incentiva la selezione accurata, garantisce che le parachain più piccole godano della stessa sicurezza della relay chain, questo per ridirlo, perché è sempre il concetto che spiegavamo inizialmente. Le parachain non gestiscono il proprio consenso, il consenso è unico, quindi se abbiamo 10.000 parachain dove una parachain è utilizzata da 5 persone, il consenso e la sicurezza viene comunque ereditato sempre solo dalla relay chain. Quindi che tu abbia non so, volumi di transazioni per miliardi di dollari o che tu abbia 100 dollari per volumi di transazioni, la sicurezza è la stessa. E questo è interessante, perché se domani vuoi costruire non so, vuoi basare la tua azienda su Polkadot, sai che il livello di sicurezza è elevato per tutti e non varia in base al numero di transazioni o al volume.
Ci sono invece alternative a Polkadot che considerano, cioè che danno più sicurezza in base a quanto è il volume delle transazioni, oppure questa è qualcosa, diciamo, di standard?
Allora, esistono vari layer zero. Uno ne abbiamo anche parlato, è Cosmos.
Sì.
Per esempio, tendono a standardizzare il meccanismo, però è difficile che venga, o almeno per quelli che conosco, viene fatto standard per tutti quanti. Però è un concetto, secondo me, che è importante ribadire, perché chi sceglie di andare sul layer zero magari non si aspetta che se domani lanci la tua parachain o il tuo corrispettivo per Cosmos, il livello di sicurezza sia altissimo nonostante tu sia a zero. Quindi sì, credo che tutti i layer zero lo gestiscano allo stesso modo, o almeno quelli che conosco lo gestiscono allo stesso modo, però ecco, è interessante saperlo. I DOT, l'abbiamo nominati varie volte, sono un po' il cuore economico di Polkadot, come Ether è il cuore economico di Ethereum. Le cose principali, i ruoli principali che svolge DOT all'interno di Polkadot sono lo staking, abbiamo parlato, viene bloccato dai validatori e dai nominatori per garantire il consenso, il bonding, che serve come deposito per collegare nuove parachain, quindi quello che dicevamo, il costo della parachain, che non è soltanto, diciamo, non è l'utilizzo, ma è anche una quantità di DOT che tu devi bloccare per creare una nuova parachain. Questo perché, chiaramente, perché se fosse gratis io potrei sovraccaricare il sistema di migliaia di parachain solamente perché magari voglio fare un qualche tipo di attacco, e invece bloccando una certa quantità di DOT, che non mi ricordo in questo momento quant'è, ma magari facciamo un follow up dopo controllo e ve lo dico, limiti la quantità di parachain che uno vuole collegare. Diciamo che tendenzialmente collegherai una parachain solo se ne hai bisogno, perché il costo è abbastanza elevato da farti dire ok, non la collego così tanto per. E infine la governance, che dicevamo, la governance di Polkadot on chain, quindi i DOT ti danno diritto di voto su aggiornamenti e decisioni che avvengono sulla rete. Poi vediamo, c'è tutto un meccanismo di OpenGov dove puoi addirittura proporre nuovi aggiornamenti alla rete che poi vengono, se vengono votati, vengono direttamente applicati, generato il WASM, caricato e, diciamo, preso in tempo zero, tra virgolette, dalla rete, che è interessante.
Ok, siamo arrivati a un buon punto con la spiegazione di Polkadot, ma appunto, visto che si tratta di un argomento abbastanza lungo, abbiamo pensato che forse è meglio dividerlo in due puntate, quindi questa è la fine della prima puntata del Pointer Podcast dedicata a Polkadot, quindi la puntata numero 268, e Eugenio ci ritroviamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast in cui parleremo di altri temi sempre relativi a Polkadot, in cui termineremo un po' la discussione lasciando comunque aperte delle domande e dando la possibilità poi magari nel frattempo anche di fare domande nella chat, che poi cercheremo di rispondere in futuro. Quindi ecco, questa è la fine della prima parte. Grazie a Eugenio che ci ha raccontato tutte queste diciamo informazioni un po' poco, diciamo, conosciute forse anche di come si gestiscono queste blockchain, di come si creano queste blockchain. E niente, ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del Pointer Podcast.
Ciao.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!